Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito, lo vedete qui di fianco a me, il nostro ospite, il personaggio di oggi, di questo venerdì. Benvenuto a Franco Fracassi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Franco, autore del libro, lo vediamo qui in sovraimpressione, Pravda, viaggio nei meandri di una Russia nota soltanto a chi l'ha vissuta. Libro, come sempre nella tradizione e abitudine di Franco, autoprodotto e autodistribuito. E poi ricorderemo come. Senti Franco, io partirei dalla stretta attualità perché è in corso il Forum Economico di San Pietroburgo. E ieri c'è stata una conferenza stampa di Putin alla presenza di addirittura sei agenzie occidentali. Diciamo che è una cosa, direi abbastanza, vorrei dire, clamorosa, no? Da 2 anni e mezzo a sta parte, visto quello che sta succedendo. E ci sono dei passaggi molto, molto interessanti. Guarda. Riporto proprio alcuni passaggi del testo dell'articolo scritto dall'ANSA, che era una delle sei appunto agenzie occidentali che partecipava alla conferenza, dove dice che si è parlato di missili e conflitto in Ucraina, ma non solo, anche l'economia, il consolidamento di una rete di alleanze e l'assoluta convinzione che la resilienza della Russia sarà sempre superiore a quella dei paesi della NATO e dell'UE. E vediamo poi altri passaggi sull'Ucraina. Putin, definito dall'ANSA lo zar, non fa passi indietro, anzi rilancia sistematicamente. Anche oggi il Cremlino ha confermato che l'uso da parte di Kiev di missili di paesi NATO nei bombardamenti sulla Russia non rimarrà senza conseguenze per l'Occidente, con Mosca che fornirà missili a parti terze per colpire obiettivi sensibili dei paesi NATO. Come vuoi commentare queste dichiarazioni? Dopo ne riporteremo altre di Putin.
Diciamo che sono dichiarazioni, quest'ultima è una dichiarazione sicuramente incendiaria, cioè una dichiarazione che a noi, ma mi ci metto pure io, insomma, è ovvio non ci può piacere, però è, non so come dire, a leggere il contrapasso, cioè non si capisce perché è normale fornire missili a un paese per bombardarne un altro e invece è mostruoso fornire missili a un paese per bombardare noi, cioè se lo facciamo noi non si dice perché noi ci abbiamo, apro una piccola parentesi, noi europei, noi occidentali abbiamo questa specie di sindrome della superiorità, cioè noi siamo più intelligenti, più bravi, più belli, più democratici, siamo buoni, noi qualsiasi cosa facciamo, anche se uccidiamo qualcuno, lo
Se
facciamo
lo
per
facciamo noi è giusto.
esattamente, se, tu, è sempre così. Gli altri invece, soprattutto gli altri che non sono d'accordo con noi, sono dei mostri. Allora, per me è mostruosa la cosa in sé, cioè non è mostruoso quello che ha detto Putin, cioè, è evidente che è anche mostruoso quello che ha detto Putin, ma è mostruoso anche il fatto che noi possiamo fornire a un paese dei missili per bombardarne un altro. Cioè, per me è mostruoso questo, tant'è vero che esiste nel diritto internazionale un divieto, non si possono dare armi a un paese in guerra. Il divieto è valso fino al 22 febbraio, anzi fino al 23 febbraio del 2022. Dopodiché, visto che quel divieto l'abbiamo violato noi tutti quanti, quello invece non è stato più un divieto. Mi sembra una cosa talmente elementare, no? Che non si possono dare armi a un paese per bombardare un altro, anzi dicendogli guarda, adesso sto andando apposta, così lo bombardi. Cioè, è evidente che è una dichiarazione di guerra, cioè, non saprei nemmeno come altro definirla, no? Non ci vuole un cervello assurdo. È come se io ho due vicini di casa che litigano, no? Uno sta al piano di sopra, io vado a quello al piano di sopra e senti, io ti porto tutti i vasi, io ho a casa un sacco di vasi, te li porto e tu li lanci su quello di sotto. È evidente che come dire, il vicino che sta sotto, quando mi incontra, mi dà un cazzotto in faccia. O comunque, cioè, non è assurda come cosa.
Sì.
Noi abbiamo proprio perso perso la cognizione della realtà.
Diciamo, Franco, è autoevidente. Senti, riporto anche un altro passaggio sull'economia. Putin sottolinea i successi della Russia, la crescita del 5,4% e la paragona sorridendo a quelle europee. Poi se la prende con la Germania, sto sempre citando i passaggi dell'ANSA, se la prende con la Germania e dichiara là nessuno difende gli interessi tedeschi, perché non usano il gasdotto che è rimasto? Dov'è la logica?
Ha ragione. Cioè, mi sembra la cosa paradossale, che sembra che sia l'unico che abbia ancora un briciolo di sale in zucca, un briciolo di ragionamento, l'unico che pensa tra tutti quanti i leader mondiali o quantomeno i leader europei. Cioè, è una cosa elementare, la Germania è in ginocchio, ha un gasdotto, è in ginocchio perché ha fatto un contratto, la ministra degli esteri, la verde Baerbock, ha fatto un contratto di 30 anni con gli Stati Uniti per importare gas scisto agli Stati Uniti, che peraltro per una verde è una cosa devastante, il gas scisto è una delle cose più inquinanti che esistono al mondo, quindi una verde ha fatto un contratto di 30 anni per importare gas scisto, quindi quello che i verdi dovrebbero vedere come Satana, con gli Stati Uniti, a un prezzo 6 volte a quello russo, un gas che è molto meno, perché anche lì esiste pure un grado di purezza, no? Quello russo è perfetto, quello lì insomma, quindi in realtà ne devono importare molto di più e così via. La Germania è in ginocchio e poi dice, ma scusate, ma avete fatto, perché hanno fatto saltare col consenso del governo tedesco un gasdotto, vabbè, avete voluto fare sta bravata suicidandovi, vi siete resi conto e vi siete suicidati, beh, fatela finita qui, cioè non si capisce perché i tedeschi non si ribellano a una cosa che è talmente elementare, no? Stanno dentro la melma fino a qui. Afferra il ramoscello che c'è, cioè fai qualcosa, e poi giustamente si lamentano perché non c'è lavoro, perché la disoccupazione, i salari, è quello e quell'altro. Beh, ma visto che fare qualcosa è così elementare, è così semplice, perché non lo fanno?
Senti, Putin ha lanciato anche dei messaggi, l'ha messo nel sottotitolo perfino il Corriere, pur trattando, voglio dire, questo importantissimo appuntamento addirittura a pagina 11, comunque ha lanciato dei messaggi di apertura, diciamo, di apprezzamento verso l'Italia.
Allora, il Putin sono molti mesi che sta facendo aperture di ogni tipo nei confronti, in particolare dell'Europa. Sta cercando di far capire all'Europa: noi non siamo in guerra, cioè smettetela con questa follia e troviamo una coesistenza che può arricchirci a entrambi, no? Il fatto che in Russia si vota, c'è una democrazia, ma anche se ci fosse una feroce dittatura, noi non abbiamo problemi a fare affari con l'Arabia Saudita, col Qatar, o con qualsiasi altro, perfino con la Libia, che è un paese in guerra dove scannano le persone e c'hanno i campi di concentramento, non abbiamo nessun problema, quindi non è un problema di tipo di modello di società o politico, non c'entra niente questo. Quindi facciamo, allora, l'Italia tra questi paesi... Se tu vai in Russia, nonostante tutto, cioè nonostante tutto quello che gli stiamo facendo da anni, i russi hanno un amore sconfinato nei confronti dell'Italia, cioè loro non ce l'hanno con l'Italia, ed è una cosa strana, perché se la cosa fosse ribaltata, noi il primo russo che incontriamo per strada gli faremo la pelle, come peraltro stiamo già in qualche modo facendo da 2 anni a questa parte. Nonostante tutto hanno questa cosa, quindi c'è già un punto di partenza fondamentale. E in più ci si aggiunge il fatto che si rendono conto che in Italia c'è una parte dell'opinione pubblica non piccola, non so se è la maggioranza, francamente non lo so.
Comunque consistente,
che vorrebbe risolvere la questione pacificamente e rapidamente. E credo che lui abbia, insomma, abbia tutte le informazioni che servono, anche perché... il presidente di un paese come la Russia non legge solamente i giornali, o comunque a chi li legge per lui, ma anche un apparato di spionaggio enorme, quindi evidentemente lo sa che c'è anche nel mondo industriale una grandissima apertura nei suoi confronti, e sta semplicemente cercando di dire: fatela finita con questa buffonata e rientrate in senno, cioè, e questo è il punto, sì. Non rientrate, cioè, riprendete, smettetela con la follia, insomma.
Smettetela con la follia. Cito un altro paio di passaggi appunto dell'articolo dell'ANSA che dice sull'Ucraina Putin, riferendosi appunto sempre alla conferenza stampa internazionale, sull'Ucraina Putin ha la soluzione pronta per Biden, smetta di fornire armi e la guerra finirà in 3 mesi. Dici, vabbè, giusto, non ho altro da aggiungere.
È quello dire. Che si è detto. Sì. Il punto, allora, la guerra in Ucraina oramai da almeno un anno a questa parte, paradossalmente, lo so che la Russia ha invaso e sta avanzando, ma da anche più di un anno a questa parte, diciamo un anno e mezzo a questa parte, la guerra in Ucraina è una guerra difensiva. È un paradosso, ma è così. Cioè, i russi, proprio perché noi gli forniamo armi all'Ucraina, in grado di bombardare sia il Donbass che il territorio russo, perché poi il Donbass in questo momento è territorio russo, poi ci piaccia o non ci piaccia, ma per i russi è territorio russo. Quindi noi stiamo fornendo armi per bombardare il territorio russo. E allora loro cosa stanno facendo? Stanno allargando la fascia di occupazione, cioè stanno sostanzialmente allontanando queste armi dal bersaglio. Da Kharkiv partono i missili che bombardano Belgorod e quindi loro stanno avanzando verso Kharkiv per impedire che partano questi missili. Cioè, questo è quello che stanno cercando di fare. Se noi smettiamo di fornire armi all'Ucraina, queste armi, ha calcolato, finiranno in 3 mesi, probabilmente anche prima, le armi che hanno, e quindi l'Ucraina smetterà.
Ecco, quindi i tre mesi ti riferisci a quello, perché lui sa che hanno, cioè possono durano al massimo 3 mesi. Cito un ultimo passaggio perché è significativo di questo articolo dell'ANSA che si conclude: da San Pietroburgo arrivano segnali molto chiari per l'Occidente, che l'Occidente non può sottovalutare. Ma io tornerei alla prima diciamo, parte dell'articolo perché che cita. Da parte di Putin, appunto, nella conferenza stampa, l'assoluta convinzione che la resilienza della Russia sarà sempre superiore a quella dei paesi della NATO e dell'UE. Da cosa deriva questa assoluta? Perché non è solo una convinzione personale. Io credo che il tuo libro Pravda possa essere utile per spiegare questa convinzione assoluta, no?
Sì, allora deriva da due cose. Una è un dato di fatto, cioè la Russia è l'unico paese autosufficiente sulla faccia della terra, nel senso, se tutto il mondo decidesse di fargli un embargo, la Russia potrebbe tranquillamente campare senza nessun problema, e questo rende demenziali le sanzioni che noi abbiamo messo. Non esistono altri paesi al mondo che sono in grado di fare una cosa del genere, è l'unico, quindi già questo è un punto di vantaggio che nessun altro ha, nemmeno tutto il continente europeo è in grado di fare una cosa del genere. Dopo c'è un secondo punto che invece riguarda lo spirito del popolo. Allora io in Pravda cerco di, ovviamente non lo dico in due righe, cerco di argomentare facendo tanti esempi, raccontando tante storie, però insomma quello che emerge è che lo spirito russo, e per russo intendo non solo i russi, intendo i russi che vivono in Russia e prima i sovietici che vivevano in Unione Sovietica, cioè è una sorta di spirito nazionalista che abbraccia tutte le nazionalità, che però fa parte della cultura, e, diciamo, che ha permeato tutte quante queste nazionalità, perché va ricordato che l'Unione Sovietica era più o meno il territorio, anzi era pure un po' di meno, dell'impero russo, impero che si è formato per 2-3 secoli, è un impero spesso dove ci sono popolazioni occupate che non avevano, cioè avevano una loro cultura orale, cioè la cultura scritta era quella russa. Quindi la cultura russa è un po' come la cultura greca che ha permeato, diciamo, tutto l'impero romano e poi anche il mondo occidentale, no? La cultura russa ha permeato tutti i popoli che popolavano l'impero russo, quindi tutta quanta l'Unione Sovietica e quindi anche in qualche modo la Russia. Allora, di che si tratta? Si tratta di un'idea in base al quale il cittadino, insomma, l'abitante della Russia ha diciamo, vuole la libertà di fare ciò che vuole, ma sa che esistono alcune cose che lo sovrastano in qualche modo, è una cosa molto spirituale, cioè loro hanno una sorta di destino manifesto che devono seguire perché è giusto così, che passa attraverso la sofferenza, cioè la sofferenza è elemento essenziale per raggiungimento dei fini collettivi. Questo non vuol dire che i russi sono hanno questa cosa, devono stare per stare insieme, anche sono anche molto individualisti come lo siamo noi, però hanno questo senso della collettività nazionale. E per raggiungere questa cosa c'è la sofferenza, e questo lo esprimono anche in episodi personali, cioè per loro dalle cose più banali, cioè mi è capitato a volte di quando tu vai ospite a casa di un russo, i russi ti prende, fai 7 pranzi e 4 cene, no? E quindi devi cercare di evitare di andare ospite 2 volte a casa di 2 russi nell'arco di una giornata.
Perché sennò perché lo stomaco non ce la può fare.
Esatto, ti esce il cibo da orecchie. Allora, loro, e questa cosa qui è scontata anche per chi è morto di fame, è scontata anche per chi non ha nulla. E questa persona è disponibile a fare qualsiasi cosa perché sa che il suo destino, quando se, un momento in cui tu arrivi, è quello di offrirti quello che non quello che lui ha, quello che è necessario darti. Quindi capita che magari attraverso, stiamo parlando di città gigantesche, per esempio San Pietroburgo, sono decine di chilometri da una parte all'altra, gente che attraversa a piedi la città di notte, d'inverno, per prendere una cosa che è fondamentale, perché te la deve donare, perché è la cosa, ed è una sofferenza, ma nessuno di noi lo farebbe, cioè io mi sentivo male quando mi raccontavano queste cose e andavo ospite a casa di qualcuno, no? Per loro invece è un'emozione, cioè io ho fatto questo, cioè... E questa cosa qui si trasferisce a livello globale, cioè loro, in nome di questo destino manifesto, accettano qualsiasi sofferenza. Cioè, quale popolo, quando Napoleone ha invaso la Russia, loro hanno bruciato casa propria, cioè tutti quanti i contadini che avevano solo quello, cioè la gente, erano servi della gleba, quindi erano persone che erano, che avevano, vivevano sul, nel loro campo, non avevano altro. Erano proprietari di quel campo, anzi loro erano proprietà di, scusa, erano proprietà di quel campo, loro sono, è come se si fossero autobruciati, sono bruciati casa propria perché Napoleone non poteva avere il cibo, hanno distrutto tutto quello che avevano, e quando Napoleone dopo 3.000 chilometri di avanzata nel nulla, no? E quindi stava finendo le scorte, cioè aveva, i rifornimenti erano sempre più complicati perché erano lontanissimi, arriva a Mosca. Loro bruciano la loro capitale, non conosco nessun altro popolo che in nome della vittoria finale, o qualsiasi re, no? Re che brucia la propria reggia, ma non si è mai visto, no? Cioè, anzi, si arroccano la propria reggia, loro bruciano la propria capitale perché era il modo per sconfiggere Napoleone. Quando Hitler avanza, loro si immolano di fronte a questa avanzata, cioè fanno fare, Stalin gli dice benissimo, voi, noi siamo diventati un paese industriale, anche lì come lo sono diventati è una storia di orrore, però è anche una storia di che ha questo spirito qui. Poi magari posso spiegare perché racconto gli episodi che mostrano questo spirito.
Nel libro sono tutti presenti.
Perfino nell'orrore staliniano. Fatto sta che Stalin dice, Hitler avanza, noi non dobbiamo consegnare le nostre fabbriche a Hitler, se no lui vince la guerra. Allora ordina agli operai di smontare le fabbriche della dimensione dell'Ilva, di Fiat Mirafiori, fabbriche immense, no? Smontare le fabbriche mentre Hitler avanzava, quindi smontarle in pochi giorni, caricarle sui treni, portarle 3.000 chilometri più a est e rimontarle a tempo di record perché devono produrre i carri armati che servono per combattere Hitler. E lo fanno, nessuno batte ciglio.
Senti Franco, è rimasto nella popolazione russa, quindi è rimasto
loro ragionano così,
a tuttora ragionano così,
in questa maniera. Loro ragionano in questa maniera. Quando Leningrado è stata messa sotto assedio, Hitler ha detto vabbè, inutile che spreco le mie armate per invadere Leningrado e quindi combattere casa per casa, poi diventa un disastro, no? Semplicemente mi piazzo intorno alla città, li prendo per fame, come facevano una volta i romani, come hanno fatto i romani ad Alesia contro Vercingetorix, li prendo per fame, questi prima o poi si arrenderanno, no? 900 giorni hanno resistito, hanno messo i loro migliori chimici al lavoro per produrre cibo attraverso la carta da parati o attraverso la colla, si sono inventati il cibo dal nulla, hanno resistito 900 giorni bombardati senza elettricità, senza acqua, senza cibo, senza assolutamente nulla, riscaldamento, con inverni che sono stati gli inverni più freddi del secolo, se scendeva la temperatura sotto i meno 30, sono morte 700.000 persone, non si sono arresi, e hanno, l'università ha sfornato nuovi laureati, i teatri facevano i loro spettacoli, cioè, capisci di che cosa stiamo parlando? Cioè, di una cosa per cui dice, sono matti, cioè, se avessimo circondato Milano o Roma, più o meno dopo una settimana, dice, vabbè, dateci il cibo, perché non è umano, cioè non siamo dei matti suicidi. Loro l'hanno fatto col sorriso, l'hanno fatto sapendo che la loro disperazione era funzionale ed era necessaria. Allora, questa cosa qui, l'Occidente, per vari motivi, primo per cultura, ma anche perché noi siamo belli, ricchi, panciuti, ci preoccupiamo se ci salta internet e facciamo le cose, non siamo proprio avvezzi a una cosa del genere. Se ci dovesse fare un braccio di ferro così, noi duriamo una settimana, quelli durano 5 anni, cioè non c'è gara.
E su questo magari dopo cercheremo di capire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri, perché con queste premesse si possono, diciamo, no, un po' dipingere dei possibili scenari futuri di questa della situazione, di questa drammatica, pericolosissima situazione che è in essere. Senti, come si spiegano le figure di Gorbaciov e Eltsin tra gli anni 80 e 90, che sembra un più o meno ventennio di non al di fuori, diciamo, no, quasi della storia plurisecolare della Russia, prima dell'Unione Sovietica prima e della Russia poi. Come si spiegano queste due figure?
Allora,
ovviamente molto popolari e direi quasi amate dall'Occidente, no? Quasi amate.
Occidente amatissime, perché erano un po' più in sintonia con noi, ecco, quindi erano più obbedienti. Allora, si spiegano perché prima di Gorbaciov, sì, ci sono stati due presidenti che non hanno...
Andropov, mi sembra.
Andropov e Chernenko. No. Ci sono stati due presidenti così, ma quello che contava è Brezhnev, che è stato presidente per 15 anni. Allora, Brezhnev che era ucraino, tra l'altro, perché si sono susseguiti un presidente ucraino appresso all'altro in Unione Sovietica. Vorrei ricordare questo a proposito delle persecuzioni dell'Unione Sovietica nei confronti degli ucraini. Sono stati tutti ucraini, quindi... Insomma, chiudiamo la parentesi qui. Era un burocrate, era un personaggio molto... Non aveva nemmeno la follia egocentrica di... non mi viene il nome, non importa.
dopo ti verrà.
Gli spettacoli davanti alle Nazioni Unite, era un burocrate, e lui aveva trasformato l'Unione Sovietica in una gigantesca macchina burocratica, l'aveva trasformata nel castello di Kafka, cioè questo era l'Unione Sovietica, la follia della burocrazia, e questo ovviamente aveva soffocato qualsiasi forma economica, sociale, cioè col passare del tempo l'URSS si è andato spegnendo. Allora, però si andava spegnendo un paese che aveva risorse immense, aveva un gigantesco apparato industriale, aveva un gigantesco apparato agricolo, perché si scorda sempre che è il più grande paese agricolo del mondo, e non è solamente un paese industriale o c'ha le materie prime, e aveva insieme agli Stati Uniti il più grande esercito con testate nucleari e carri armati e così via. Tutto questo in un paese che si sta spegnendo è diventato alla mercé del caos, perché quando la burocrazia prende il sopravvento, e cosa si fa per saltare la burocrazia? Facciamo pure noi italiani, diamo la mazzetta a qualcuno per saltare dei passaggi che sono assurdi, cioè la burocrazia porta alla corruzione.
Sì.
La burocrazia porta alla corruzione. E quindi il paese è diventato estremamente corrotto. E questo paese estremamente corrotto era un paese che non faceva, a un certo punto, negli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, i negozi erano deserti, cioè c'erano questi negozi enormi che erano tutti quanti monotematici, il negozio della carne, il negozio delle verdure, il negozio dei pattini da sci, da pattini da sul ghiaccio, il negozio di quello, tutti quanti questi enormi negozi monotematici, vuoti, con le file fuori, di gente che sapeva che in realtà le cose c'erano in qualche modo, perché le cose prodotte dall'industria venivano prima rubate da operai e direttori di fabbrica, poi da quelli che trasportavano le cose arrivava qualcosa alla fine, no? E quello che arrivava alla fine arrivava dietro, tu lo potevi avere dietro un compenso che davi ai negozianti o al direttore del negozio o ai suoi impiegati, allora tu gli davi dei soldi e loro ti davano la macchina fotografica che volevi acquistare, che c'era, ma sugli scaffali non la trovavi. E questa situazione di follia ha incominciato a, cioè, ha fatto emergere un personaggio che era Gorbaciov, che era un personaggio che in qualche modo era un personaggio di totale rottura rispetto a tutti i presidenti e i segretari generali del PUS precedenti, no? E quindi che portava trasparenza, portava riforme, e quindi Gorbaciov è riuscito a fare un sacco di cose. In più aveva il fatto che trasformasse e che portasse l'economia di mercato, perché quello che ha fatto in Russia ovviamente ha esaltato l'Occidente. L'Occidente ha aperto una linea di credito nei confronti della Russia in tutti i sensi, quindi Gorbaciov è stato come se fosse stato dopato ed è avanzato fino a quando è andata. Poi bisognava farla finita con l'Unione Sovietica, gli è stato organizzato un bel colpo di Stato. Io lo racconto di come è stato organizzato dalla CIA il colpo di Stato che ha fatto fuori, che ovviamente aveva il colpo di Stato fatto dalle forze armate russe, però è stato, diciamo, proprio messo in moto una certa cosa per cui alla fine Gorbaciov è stato fatto fuori ed è crollata l'Unione Sovietica. Al suo posto viene Yeltsin. Allora Yeltsin era proprio uno pagato dagli americani. Da molto tempo era un segretario del Partito Comunista Russo che odiava i comunisti, che è una cosa un po' bizzarra.
Un ossimoro, diciamo. È
Esattamente.
come dire a un vegano che mangia carne, insomma.
Esattamente, è la stessa cosa. E lui diventa il cane da giardino dei Clinton, perché nel corso degli anni, a proposito di chi finanzia del Russia Gate e dei finanziamenti della Russia alla politica americana, beh, tutte le campagne elettorali dei Clinton sono state finanziate dalla Russia con un'enorme quantità di denaro, con un'enorme quantità di denaro. E la famiglia Clinton ha avuto.
Però quello va bene, se è fatto in favore degli americani, allora va bene.
Sì, no, perché hanno protestato perché Trump, sì, io non so se Trump è stato aiutato dai russi. Fatto sta che i Clinton stanno lì, sono stati tutti quanti, anche la famiglia Clinton ha ricevuto valanghe per valanghe di soldi. Intendo, c'è stato uno spostamento di 700 miliardi di dollari, 700 miliardi di dollari dalla Russia verso gli Stati Uniti. Non so se chiarisco la quantità di denaro, ovviamente non tutto insieme, nell'arco di 10 anni, ma è avvenuto questo. Parte di questi soldi sono finiti alla famiglia Clinton, proprio a loro, nei loro conti correnti personali. Quindi lui era proprio il cavaliere servente dei Clinton. Tant'è vero che Clinton lo rianimano, perché Yeltsin era odiato dai russi, era odiato dai russi. Quando ci sono le elezioni di riconferma, 4 anni dopo, Yeltsin aveva il 6% dei favori, 6% dei voti. È evidente, non poteva essere eletto. Il più votato sarebbe stato il segretario del Partito Comunista Russo, che era quello più popolare di tutti, cioè avrebbe avuto la Russia un presidente comunista. E questo non era accettabile per gli Stati Uniti d'America. Cioè Clinton manda in gran segreto tutti i suoi migliori maghi delle elettorali per 6 mesi e loro si inventano in una Russia che non era preparata a questo. Cioè, immagina, è una Russia totalmente naif, no? La democrazia era una cosa totalmente nuova, non esistevano proprio non esisteva la capacità dei russi di discernere tra la propaganda democratica, cioè quella propaganda che noi ci puppiamo, che magari la riconosciamo, dice guarda, queste sono bufale, è propaganda, è la realtà. No? Questa cosa qui non era in grado di farlo, noi siamo navigati, loro no, come se prendi un bambino, no? È un bambino, gli puoi raccontare tutte le balle che vuoi e quello ci crede, e loro hanno costruito, cioè immagina la propaganda, la macchina di propaganda statunitense, quanto è potente per portare un presidente a farsi eleggere, l'hanno consegnata a Yeltsin, e Yeltsin è stato rieletto per poi essere riodiato un secondo dopo essere stato rieletto. Questo è più o meno, cioè sono stati 15 anni di buio totale. Veramente la Russia era a un passo dal dissolvimento anche come paese, perché a un certo punto, specialmente quelli che stanno lontani, perché uno non tiene conto che la Russia è il paese più vasto del mondo.
Allora, guarda, credo che si sia arrivati alla numerazione corretta: 277 lingue per 123 etnie. È una cosa sbalorditiva, soprattutto il riuscire con tutte queste etnie e tutte queste lingue. Vediamo cosa comporta la differenza di lingue in Europa, no? Solo per citare un esempio, ecco. E, cioè, è veramente una cosa incredibile, lo spirito di popolo unitario invece che c'è.
E non si fanno la guerra, convivono pacificamente, non esistono fenomeni di xenofobia. Quando tu sei, allora, il passaporto russo è fatto in cui tu c'è scritto che tu sei russo, e poi è scritto di quale nazionalità sei. Puoi essere russo, puoi essere ucraino, puoi essere ciuvascio, puoi essere nenzo, puoi essere yakuto, puoi essere miliardi di cose differenti. Udmurto, ci sono delle cose, dei nomi che fanno, sembrano nomi presi da Topolino. Però puoi essere delle cose assurde e tu sei fiero della tua nazionalità, cioè la mostri. Io sono udmurto, e sono fiero di essere udmurto. Il secondo russo che è andato nello spazio e che è quello che ha fatto tutto è diventato famoso come Gagarin e tutto quanto era un udmurto, però per noi era, cioè,
russo.
Sì, era russo, c'aveva la sua lingua, c'aveva la sua cosa e così via, però era
russo
di questa grande famiglia. E questo permette, cioè, esistono le repubbliche autonome, quindi che si autogovernano in qualche modo, è un paese sterminato. Cioè, quando è mezzogiorno all'est, scusa, quando cambia un nuovo giorno all'estremo est di fronte all'Alaska, è mezzogiorno dall'altra parte.
Ci sono 12 fusi orari.
Pensa te, no? È evidente che chi vive così lontano da Mosca manco si accorge che c'è Mosca. Cioè, quando si dice Putin lo zar, ma zar de che? Cioè, Putin nei confronti di questi territori, dei governatori di questi territori che sono alla periferia, ma periferia si intende che non è che sono proprio al bordo. Alla periferia, già se stanno a 3-4 mila chilometri dalla capitale, diciamo che è periferia, no, a occhio. Se sono posti che sono sconosciuti, io ho cercato nel libro di raccontarli tanti di questi posti, che sono posti che quando la gente lo legge dice: ma che
Invece sono posti magari ricchissimi di materie prime, come
sono più
gas,
ricchi dell'Italia.
diamanti, per esempio, no?
Sì, sono più ricchi dell'Italia, cioè sono posti che possono tranquillamente andare dagli Stati Uniti e dire: allora, che dobbiamo fare? Cioè, il governatore di questo paese, se tu non mi dai questa cosa qui, io non ti do quello che c'ho io e tu diventi povero. Cioè, sono dei posti che hanno un potere come se fossero tante Arabie Saudite, no? Tu immagina, sparse per questo territorio immenso, no? Allora, Putin non può andare lì e pretendere, perché non ha le forze interne, perché dovrebbe trasformare la Russia in un paese militarizzato in ogni chilometro, e non è possibile, obiettivamente, ma non ha nemmeno la capacità culturale e sociale per poterlo fare, perché chi sta laggiù, chi sta a
Anche
Vladivostok?
contrattuale, forse.
Vladivostok è a 2 ore di macchina dalla Corea del Nord e 2 ore e mezzo di macchina dalla Cina. Allora, capisci bene che chi vive lì è il terzo porto di tutta quanta il Pacifico occidentale. chi vive lì capisci bene che di quello che accade in Ucraina o in Polonia non gliene frega niente, parla cinese, cioè sta lì, non, è proprio un altro mondo.
Anche proprio fisicamente quasi dall'altra parte del mondo, insomma, sì, oltretutto, e quindi, pur essendo nello stesso continente.
E quindi tu devi trattare con loro dicendo, cioè devi blandirli, devi dirgli per favore, cioè se tu devi, per te deve essere conveniente stare insieme a me. E la capacità di Putin è questa, cioè paradossalmente Putin è un democristiano di quelli moderati che ha la capacità di tenere insieme tutto. Questo è la sua grande dote. Lui è uno che riesce a tenere insieme le cose, andare dal governatore dello stato di Cita, che non è una scimmia, ma è uno stato ricchissimo, il governatore dello stato di Cita dicendo facciamo le cose insieme. Quindi tu hai il tuo vantaggio, però tu fai parte di una cosa più grande. E va avanti così. Cioè non esiste il potere russo, esistono i poteri russi che hanno un amministratore delegato che si chiama Putin.
Mm? Hai reso perfettamente l'idea di guarda, con queste premesse, diciamo, la descrizione dello spirito di popolo, no? Della psicologia collettiva, diciamo, che c'è in Russia e di tante altre cose che leggendo il libro si potranno capire. Con queste premesse, perché è importante capire le premesse, no? Ci avviamo alla conclusione di questo nostro appuntamento, Franco. Quali scenari di massima, perché ovviamente non ti chiedo di fare l'oracolo, no, di Delfi, perché sarebbe a dir poco ingrato nei tuoi riguardi, no? Però ecco, con queste premesse, con le premesse dell'Occidente, no? Dove hai descritto d'altra parte proprio l'Occidente, la psicologia, se possiamo dire, collettiva in un certo senso. Che c'è in Europa, no? Dove so che in altre interviste ti hai detto i russi non sono viziati come noi, no? Ecco, partendo da questi presupposti che sono quelli che alla fine fanno la differenza, in questa situazione bellica si possono comunque diciamo ipotizzare degli scenari, ma breve, medio lungo termine secondo te?
Allora gli scenari, uno scenario quando si vede una cosa in questa scala fanno entrare altri soggetti, gli Stati Uniti non possono restare fuori da uno scenario del genere, è evidente, ma perfino il Medio Oriente non resta fuori da uno scenario del genere, perché stiamo vedendo il braccio di ferro che c'è intorno all'Arabia Saudita,
Nemmeno la Cina alla fine ci resta fuori, perché anche lei in qualche modo è un attore della scena internazionale.
L'Arabia Saudita che è entrata a far parte dei BRICS, invece ha fatto un contratto per nuove armi, cioè gli Stati Uniti stanno incominciando a regalare armi pure all'Arabia Saudita, perché vogliono tenersela con sé mentre la stanno perdendo. Cioè la cosa è molto più complicata, c'è l'Africa di mezzo e così via. E quindi in uno scenario così complesso è necessario che gli attori principali di questo scenario, non tutti, ma almeno quelli principali, abbiano chiaro esattamente dove vogliono arrivare. E io ho l'impressione che l'Europa questa cosa qui non ce l'abbia chiara, mentre la Russia, quantomeno Putin, questa cosa ce l'ha molto chiara, cioè lui sa esattamente, immagino che esattamente con gli Stati Uniti abbia fatto tutte le simulazioni possibili e immaginabili di tutti quanti gli scenari che si presentano davanti, no? E è molto chiara la situazione, sa benissimo che l'Europa è strozzata, che il tempo è dalla sua parte, prima o poi il cadavere
del tempo è dalla sua parte,
nel fiume davanti a lui, cioè basta stare lì, aspetta, perché noi abbiamo fatto un'impresa titanica, siamo riusciti a mettere insieme Russia e Cina, e Russia e Cina rappresentano le risorse e l'industria, quindi noi dipendiamo totalmente da questi due soggetti, e prima o poi dobbiamo dire vabbè, uscire dall'apnea, perché sennò moriamo, quindi dobbiamo cominciare a respirare, e respirare vuol dire farlo in quella direzione lì, piaccia agli Stati Uniti o non piaccia, perché poi la storia fa il suo corso, e tutti gli imperi a un certo punto finiscono. L'impero americano non è che sia finito di per sé, ma non è più l'impero globale che era prima, insomma, e se devono rendere
e la tendenza è comunque verso una, chiamiamola, regressione secondo te, in ogni caso?
Sì, diciamo che regressione non vuol dire che diventa un comprimario sfigato, vuol dire che diventa come è stata l'Europa, ha dominato il mondo per secoli. E a un certo punto si è dovuto fare una ragione, non è stato semplice, è voluto tempo. Abbiamo visto quello che è successo in alcuni casi: l'Algeria, il Vietnam con la Francia, altri paesi, l'India con l'impero britannico, cioè la resistenza che noi abbiamo fatto, però a un certo punto, piano piano, no, le colonie portoghesi, il Portogallo non voleva sapere di mollare le sue colonie, no? E a un certo punto ci siamo fatti una ragione, ha detto vabbè, troviamo un altro modo per essere ricchi, potenti e benestanti, no? Un'altra via, e l'abbiamo trovata in qualche modo, è quello che dovranno cominciare a fare anche gli Stati Uniti, togliendo anche un po' di cappio al collo all'Europa, perché gli Stati Uniti ci stanno strozzando e soffocando. Allora, quando questo avverrà, tutto si risolverà in maniera tranquilla e pacifica. Se avverrà subito, non lo so, perché io ho l'impressione che Biden non mi pare proprio il tipo che fa una cosa del genere, peraltro sotto elezioni, cioè vorrebbe dire agli americani: sono stato sconfitto e quindi non mi votate. Trump non mi pare il tipo nemmeno di essere, cioè Trump probabilmente sull'Ucraina cederà, insomma farà qualcosa, almeno questo è quello che ha detto, poi bisogna vedere se lo farà, però insomma qualcosa farà. Però pure lui non mi sembra il tipo tanto tranquillo, nel senso è il tipo, l'America, siamo i più forti, i più figli e tutto il resto, cioè l'andazzo sempre quello è. Ci vorrebbe qualcuno che mettesse un politico realistico negli Stati Uniti, che facesse fare un salto in avanti anche agli Stati Uniti, perché io sono sicuro che nel momento in cui gli Stati Uniti decideranno di accettare la realtà, andrà meglio anche per loro. Cioè, troveranno un sistema per cui loro non saranno più costretti poi a avere stanzia continua da prestazioni in tutto il mondo, no? E quindi andrà meglio anche per loro, cioè potranno distogliere risorse gigantesche militari che in questo momento spendono in tutto il mondo per concentrarle magari sul loro paese, per far star meglio i propri concittadini, perché non stanno messi bene, insomma, lì.
Assolutamente, assolutamente. È bellissima la definizione ansia da prestazione. E guarda, qualche mese fa ho intervistato un senatore repubblicano americano insieme a Umberto Pascali, e io ricordo la bellissima intervista, la bellissima, ne prendo atto anche per i tantissimi commenti molto, molto belli dei nostri ascoltatori, l'intervista della scorsa settimana tua insieme a Umberto Pascali. Ma qualche mese fa ho intervistato un senatore americano, un senatore repubblicano americano della Virginia, che ha detto, alcuni passaggi sono stati fondamentali, secondo me ha detto, io sono un vero patriota americano, infatti odio l'impero. E poi ha detto, noi non abbiamo bisogno di difenderci perché abbiamo le nostre difese naturali, che sono gli oceani che a est e a ovest proteggono il nostro continente. Ha avuto alcuni passaggi che sono stati illuminanti. E siamo in chiusura. Ricordo questo, il libro, l'ultimo Franco, tra l'altro, Pravda, perché tu so che hai una capacità produttiva che è sbalorditiva, quindi in questo senso bisognerebbe aggiornarsi, non dico settimanalmente, ma quasi mensilmente con te, se è uscito un nuovo libro. Comunque eccolo qui, Pravda, viaggio nei meandri di una Russia nota soltanto a chi l'ha vissuta. Ricordo sempre, autoprodotto e autodistribuito. Per acquistarlo c'è, lo vedete qui, poi riportato nel testo, in descrizione, Franco Fracassi 1 in numero @gmail.com. Non ho neanche bisogno di leggerlo perché lo ricordo a memoria, anche perché è molto semplice oltretutto. Grazie Franco, a presto. So che ho il piacere di poterti avere ospite con una certa frequenza, e questo è sicuramente un arricchimento per il nostro canale, quindi
è un onore, quindi io sono felice.
Beh, vabbè, grazie, grazie, me lo tengo stretto questo onore, allora, benissimo, che hai appena detto. Grazie Franco, a presto.
Ciao.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.